diamo il buongiorno alle 11.01 a Guido Caldiron del Manifesto. Ciao Guido, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Con cui andremo di nuovo a parlare di chi è Alexander Dugin, ma soprattutto di come viene rappresentato fuori dalla Russia, anche perché, come è stato anche raccontato, Dugin era più un prodotto della propaganda russa che non la mente di Vladimir Putin, che politicamente ha sempre avuto altri riferimenti. Però è un personaggio che, almeno in questo paese, viste le relazioni, visto come veniva raccontato, è un personaggio che ha delle sfaccettature che vanno appunto raccontate, perché rappresenta poi una corrente di quello che è il neofascismo europeo.
Sì, senza dubbio, diciamo, senza ripetere cose che avete già detto, perché purtroppo non sono riuscito a seguire attentamente, diciamo, quanto detto la trasmissione fin qui, diciamo che Dugin è soprattutto il simbolo di questa stagione russa, al di là dei suoi ruoli specifici rispetto all'apparato del Cremlino, nel senso che Dugin è stato in qualche modo supportato fin dall'inizio, fin dalla fine degli anni 90, da quell'apparato militare di ex intelligence che in Russia, come dire, ha cominciato a riorganizzare le proprie fila e che poi di fatto ha scelto nella figura di Putin il simbolo che avrebbe poi condotto, diciamo, quella fase, nel senso che banalmente le opere di Dugin sono state quasi tutte prese in Russia, parliamo di una decina di volumi e anche più, grazie a case editrici legate alle forze armate. Dugin è stato invitato dal Ministero della Difesa a più riprese, quindi in realtà il punto non è tanto il rapporto con Putin, ma è il rapporto con una stagione politica all'interno della quale alcuni apparati di potere russo, orfani dell'URSS e, come dire, cercando di offrire al paese, il paese che era, come dire, preoccupato dalla caduta dell'URSS prima e poi dalle scelte neoliberali molto dure imposte dal circuito di Yeltsin, eccetera eccetera, e quindi in qualche modo dal rapporto anche preferenziale con l'Occidente di quest'ultimo, cercava delle risposte. Quell'apparato di potere ha dato delle risposte che assicurassero a se stesso una perennità di governo e di presa sul paese. La storia degli ultimi 20 anni ci dice questo. Dugin è il simbolo ideologico in qualche modo di questa stagione, perché ha offerto una riverniciatura culturale e politica a quel mondo, a quell'apparato, ha sostituito un nuovo nazionalismo che tenesse dentro anche i riferimenti alla Russia staliniana, quindi l'idea di potenza al di là dei regimi politici che l'hanno incarnata dai tempi di Pietro il Grande fino a Putin, ha offerto, diciamo, una sorta di legittimità. Dopodiché Dugin è ovviamente un'altra cosa anche, nel senso che Dugin è una figura che negli anni 90, all'inizio degli anni 90, muove i primi passi nei gruppi più o meno dell'estrema destra che si stavano riorganizzando, particolarmente Pamiat, che è un gruppo di cui si è parlato anche in Occidente, un piccolo gruppo in realtà, ma diciamo che ha avuto una certa influenza perché all'interno c'erano molti giovani universitari, molti giovani anche intellettuali destinati poi ad avere dei ruoli, un gruppo apertamente neozarista, antisemita, che guardava, come dire, sia all'estrema destra europea che alla stagione dello zar, dell'ultimo zar soprattutto. Dopodiché in quegli anni, la prima metà degli anni 90 a Mosca, Dugin incontra Eduard Limonov, insieme danno vita a quello che diventerà il Partito Nazional Bolscevico, anche qui in una idea di riproporre, diciamo, in quella fase di difficoltà, ancora Putin non era emerso, ma in cui il paese era comunque attraversato da grandi crisi, una sorta di sintesi tra le idee nazionali e le idee di un comunismo, si badi bene, che in quella versione, in quella lettura in Russia, vuol dire sostanzialmente l'eredità del socialismo in un paese solo, cioè di Stalin, l'idea della grandezza, della potenza imperiale e anche interna, diciamo, della Russia. Dopodiché Dugin in realtà è un intellettuale di estrema destra che in quegli stessi anni comincia a intessere una forte relazione con il mondo della destra radicale europea, sono frequenti i suoi contatti con Alain de Benoist, porta Alain de Benoist a Mosca più volte, sia invitato dagli apparati militari, sia dall'estrema destra, ma anche dal Partito Comunista della Federazione di Russia, che Nadi Zhuganov ha scritto pagine mirabolanti sull'idea imperiale, diciamo, sussunta dalle tesi di de Benoist. Quindi, insomma, per chi ha problemi di dove situare questa roba, ecco, la deve situare in un panorama politico russo che è un pochino più complesso di quanto siamo abituati a pensare. Stringe rapporti con l'estrema destra europea, con gli italiani, con coloro che avevano guardato al nazional bolscevismo anche in stagioni cosiddetti rossobruni di altre stagioni, Mutti, poi via via il circuito di Orion, che diventerà l'edizione di Barbarossa, adesso un'altra casa editrice, eccetera eccetera, e per cui il tramite in qualche modo intercetta anche una relazione molto forte con la Lega in Italia e con all'epoca Front National in Francia, e diventa una figura di primo piano, invitato, tradotto, e qui c'è, diciamo, l'altro elemento fondamentale di Dugin, per farla breve, perché in questo momento in cui ad esempio in Italia ci si interroga molto su quanti pericoli vengano dal passato di alcune forze politiche, no? Su tutti, penso ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ci si interroga, io credo, un po' meno, al di là, diciamo, dei toni della campagna elettorale, dell'uso strumentale di alcuni argomenti, sul fatto che la vera questione per alcuni partiti non è tanto da dove vengono, ma dove vanno. La faccio breve: guardare all'ideologia di Dugin o guardare all'ideologia di Putin, che poi, diciamo, e dei suoi alleati, penso a Orban, che ha teorizzato l'idea della democrazia illiberale, vuol dire avere gratta gratta sotto qualunque vernice, che ci siano fiamme tricolori o meno nei propri emblemi, un orizzonte in cui la democrazia è un problema. Perché questi signori hanno teorizzato, Dugin da un lato, Orban e i suoi accoliti, anche lì c'è un lavoro intellettuale un po' meno noto di quello russo, ma ci sono figure di primo piano, insomma, che hanno anticipato in qualche modo le posizioni poi espresse da Orban come premier, che dicono che la democrazia liberale, che se ne pensi tra noi in Occidente, tra gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, per dirla in esplicito, è inutile, e che soprattutto in una stagione di crisi, e dicono in Russia, all'ombra della nostra tradizione millenaria culturale particolare, il cosiddetto eurasiatismo o la Russia Mir, l'idea dell'idea russa come originale tra est e ovest, si possa fare a meno semplicemente della democrazia, ci possa essere un rapporto formale, certo magari si fanno anche le elezioni, ma tutto il resto è sostanzialmente inutile, e sono delle comunità di popolo, delle comunità organiche. In Russia questo concetto è sfumato, perché la Russia, come dire, è ovviamente una nazione multiculturale, fosse solo per la propria estensione territoriale, per l'eredità imperiale che vede dentro culture di ogni tipo, però al di là, diciamo, del connotato razziale, che è più forte nell'Europa orientale e un po' meno in Russia, l'idea è quella di superare la democrazia con la scusa della crisi e di costruire un altro sistema. Allora, chi guarda in Occidente a questo tipo di ideologia, di fatto pensa che la democrazia sia un problema e che vuole andare oltre, e credo che questo sia, dal punto di vista della sfida, forse ancora più inquietante che festeggiare qualche anniversario mussoliniano, bere il vino rosso della marcia su Roma o cose del genere. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'inquadramento. Adesso non so se sono stato troppo sintetico, ecco, per non tenere poi troppo in attesa chi ascolta.
No, ma ad esempio, appunto, c'è un libro uscito qualche anno fa, adesso è riuscito leggermente aggiornato, che secondo me va a raccontare molto bene quello che è Vladimir Putin e quelle che sono, se vogliamo, le sue figure di riferimento politiche. Ad esempio, il libro è di Michel Elchaninov, penso che sia questa la pronuncia, anzi lo spero che sia questa la pronuncia, che si chiama appunto Nella testa di Vladimir Putin, che va a raccontare, se vuole, per chi è curioso e interessato, va anche a smontare e raccontare quelli che sono i riferimenti politici e ideologici di Vladimir Putin, e Dugin non c'è, come non c'era neanche leggendo le pagine del fortunatissimo libro di Carrer Limonov, che raccontando la storia di Rimonov a un certo punto si incrocia anche con quella di Alexander Dugin, e anche lì c'è un ritratto del personaggio stesso. In tutto questo, no, come ha raccontato, quello che è stato poi, come qualcuno racconta, che Dugin è stato più usato come prodotto per avvicinare, se vogliamo, no, le politiche dei vari governi Putin con le destre europee, anche se poi non rappresentava nulla in patria a livello appunto sia politico che ideologico. Però è curiosa questa operazione di marketing fatta in questi anni, ma che non sono neanche pochi anni, almeno dalla quindicina d'anni che questo personaggio gira e è girato in Europa e negli ambienti della destra radicale.
Sì, diciamo che il tema è anche questo. C'è un'ideologia, io credo in parte davvero percepita da chi guida la Russia, in parte utilizzata per coprire quella che di fatto è una cleptocrazia, come l'hanno definita molti studiosi. C'è un sistema di potere abbastanza ristretto, che di fatto sta saccheggiando da 20 anni ogni tipo di risorsa della Russia. Ci si lamentava molto delle privatizzazioni di Yeltsin, di fatto il sistema successivo ha garantito una certa pace sociale, ma di fatto tutte le ricchezze del paese sono finite nelle mani di un gruppo ristretto di oligarchi, di un gruppo ristretto di ex militari o di ex funzionari dei servizi che gestiscono di fatto il paese, con, diciamo, il consenso in alcune grandi città, in una parte del paese, di persone di un ceto medio che beneficia di questo, e di un largo consenso fuori da questi territori, frutto sia della repressione sia del fatto che non c'è una reale alternativa e che, come dire, le condizioni economiche e sociali sono tali che è difficile pensare di modificare qualcosa. Detto questo, come dire, la questione è che il rapporto con Dugin, il rapporto con quelle ideologie, ha avuto, diciamo, anche una sorta di funzione geopolitica, perché è stato il tramite per garantirsi in Europa non tanto il rapporto con le estreme destre radicali minoritari ideologicamente forti, ma dal punto di vista del potere politico elettorale del tutto ininfluenti, ma per garantirsi una via d'accesso a importanti formazioni politiche, perché quando parliamo del Rassemblement National, della Lega, dell'Alternative für Deutschland, l'ultimo esponente dell'estrema destra europea a recarsi a Mosca, è stato a qualche settimana dall'inizio delle operazioni della guerra, dell'invasione del 24 febbraio, un esponente dell'Alternative für Deutschland, cioè significa garantirsi nei parlamenti nazionali delle forze politiche apertamente pro-russe. Lasciamo perdere tutto il capitolo dello scambio di denaro o di interessi, no? C'è ancora aperta l'inchiesta sull'hotel Mariupol, cioè sulla questione dell'eventuale trattativa sul gas tra esponenti della Lega e ambienti putiniani, che sarebbe stata in qualche modo garantita, realizzata anche all'ombra dei rapporti personali di Alexander Putin, di Alexander Dugin, eccetera eccetera. Cioè, in qualche modo c'è di tutto, ma c'è soprattutto una questione politica di rilievo in seno al Parlamento europeo. Queste forze hanno sostenuto da sempre le posizioni della Russia, hanno votato via via contro le sanzioni, hanno avuto apertamente posizioni filorusse quando si è trattato di interdire nello spazio europeo i media pro regime come Russia Today o Sputnik e via dicendo. Quindi in realtà c'è stata una relazione che non è solo ideologica, ma è anche fattuale, di rapporti di potere tra forze politiche importanti che hanno, come dire, la possibilità di sostenere la Russia, che dall'altra parte hanno anche la possibilità, non è che perché questo viene detto talvolta nel dibattito politico dobbiamo pensare che sia una bufala, ma anche quella di mettere in discussione in alcuni momenti importanti l'unità europea. Cioè è chiaro che se l'ipotesi geopolitica che sostiene questa rivoluzione conservatrice del Cremlino in atto da 20 anni è quella di una messa in discussione dell'Europa, della messa in discussione del fatto che esista un blocco democratico con tutte le sue contraddizioni ai propri confini, che abbia anche un potere politico all'interno dell'Unione Europea, mettere in discussione dall'interno con forze politiche anche numericamente rilevanti che ti sostengono è un'operazione politica molto importante. Dugin è servito anche a questo, quindi diciamo c'è l'elemento ideologico culturale, c'è un elemento politico, geopolitico, chiamiamolo come vogliamo, che è quello di aver trovato di fatto degli alleati. Cioè la Russia di Putin negli ultimi 20 anni ha trovato importanti alleati in tutte le destre europee, tra l'altro comprese Fratelli d'Italia, malgrado tutto l'atlantismo espresso in questo momento, e l'ha trovato su una base che è ideologica, di abbraccio di un rifiuto della democrazia liberale e dall'altra parte di sostegno ai propri interessi. Del resto anche nelle destre europee questo tipo di scambio avveniva o per sostegni economici, perché i sostegni economici non riguardano solo la Lega, riguardano anche l'AFD, riguardano il Rassemblement National. A un certo punto c'è stato uno scandalo in Francia perché tutti i vertici di Russia Today in Francia erano stati presi dagli ambienti legati a Marine Le Pen, quindi diciamo c'era uno scambio diretto anche di risorse, di soldi, eccetera eccetera, senza contare il riferimento al blocco sociale che questi partiti esprimono. Per esempio tutta l'operazione Lombardia-Russia gestita da Savoini, gestita diciamo dal cuore stesso della Lega, cioè da collaboratori strettissimi di Matteo Salvini, passava per un rapporto di import-export, tre quarti diciamo del lusso russo è prodotto dalle piccole e medie ditte del Veneto, della Lombardia, delle Marche e quant'altro, che esportano e esportavano con diciamo livelli preferenziali di scambio. Quindi c'era diciamo si è costruito in questi anni un collante che, ripeto, era un tempo ideologico e di interessi materiali molto molto rilevanti, di cui l'estrema destra è stata per una volta un tramite importante, cioè ha avuto un ruolo non marginale soltanto, ma ha avuto il ruolo di essere di fatto il tramite, il legame per costruire queste relazioni nei vari paesi. Figure analoghe diciamo a quelle delle figure della destra radicale italiana hanno lavorato più o meno nello stesso modo. Lo stesso De Benoist, che come dire forse non si può definire come un semplice militante, ma una figura ormai importante da tanti anni, di fatto ha avuto un ruolo molto molto rilevante nell'importare queste posizioni politiche, ha scritto libri insieme a Dugin e quant'altro, e poi sono venute anche le relazioni di altra natura.
Allora, abbiamo parlato lungamente insomma di quali sono gli aspetti ideologici e anche materiali di relazione tra ambienti nazionali legati all'estrema destra a livello europeo e collegamento fino alla Russia, no? C'è una matrice comune che è abbastanza evidente a chi si addentra nella ricostruzione delle vicende dei principali gruppi di estrema destra del continente: la traduzione dei testi di Eula, l'apertura di alcuni centri studi, lo scambio di esperienze e di seminari nei primi anni 90, che poi diventano piano piano processi organizzativi sempre più ambiziosi. All'interno di questa galassia, di questo mondo, c'è forse un momento che rappresenta quasi un mito fondativo, no? Cioè almeno l'apertura di una stagione nuova in qualche modo, che non a caso in questi giorni il suo anniversario, sono 30 anni,
sì, davvero, esatto, 22-24 agosto, quindi siamo proprio ai 30 anni pochi giorni fa.
Parliamo del program di Rostock, cioè il momento in cui tutte queste teorie che facevano dell'incrocio tra l'esoterismo, i testi storici della destra razzista e suprematista, il proprio background ideologico e culturale, hanno incontrato, almeno questa è la narrazione che poi hanno dato gli esponenti di estrema destra, il favore popolare. Cioè a Rostock i militanti dell'estrema destra tedesca post riunificazione assaltano per tre giorni un centro di accoglienza, quello che adesso chiameremo un centro accoglienza, in realtà si parlava di un ostello per rifugiati vietnamiti, ma insomma una struttura fondamentalmente in cui abitano persone non allogene, non originarie di Rostock. Lo fanno con una complicità della polizia mai dimostrata fino in fondo, ma abbastanza esplicita dal fatto che addirittura la polizia tedesca si ritira alla fine della prima giornata alla difesa della struttura, e lo fanno soprattutto con l'applauso simbolico da parte degli abitanti che assistono per giorni a queste violenze.
Sì, centinaia di persone che facevano da contorno e da tifo proprio a questi scontri. Un po' la nascita del razzismo contemporaneo degli ultimi 30 anni, no? Quello contro rifugiati e persone senza permesso di soggiorno.
Diciamo che questo poi è diventato per tutti gli anni 90 fino anche a tempi più recenti, penso a quanto è successo a Roma negli anni del 2015, 2016, 2017 con l'assalto a Tor Sapienza al centro accoglienza, un po' uno schema da replicare all'infinito, no? C'è un'estrema destra che ha una grande capacità di influenza su settori anche istituzionali, imprenditoriali, come in parte ci ha raccontato anche in relazione ai suoi collegamenti internazionali, e poi un'estrema destra di strada con collegamenti al mondo criminale, con presenza negli stadi e con una capacità di iniziativa sul terreno della xenofobia e del razzismo anche nei quartieri popolari. Ti chiediamo quindi, insomma, di ripartire un po' dell'episodio di Rostock per affrontare anche quest'altro aspetto.
Ti è un po' sorpreso il fatto che nessuno abbia citato in questi giorni quella data, perché fu una data molto significativa, bucò molto il mainstream. Le immagini fecero il giro del mondo dell'assalto a questi palazzini, anzi a dire il vero fondamentalmente era una, dove all'interno c'erano dei richiedenti asilo.
Diciamo, dal punto di vista dell'eredità di quella stagione, credo che la cosa più rilevante l'abbiate detta voi ora. Se guardiamo a quelle immagini, se torniamo a quei momenti, al di là dell'allarme per la rinascita del nazismo, il quarto Reich che veniva annunciato dagli skinhead dell'ex DDR, eccetera, eccetera, la vera sfida sta nelle persone alle finestre che applaudono, quelle immagini terribili di persone che vedono altri simili, magari i loro vicini di casa, magari non soltanto persone arrivate lì di recente, ma anche, che so, gli studenti africani che tradizionalmente trovavano ospitalità in Germania Est o negli altri paesi del blocco sovietico, penso agli studenti angolani, perché c'erano rapporti ovviamente frutto della geopolitica del... Tutte queste persone aggredite, assaltate, brutalizzate, e ritenevano, come dire, che questo fosse legittimo e che quella violenza li rappresentasse. Credo che l'eredità più terribile di quella vicenda sia proprio in questo, perché in qualche modo quello che, come dire, si potrebbe chiamare il terrorismo razzista, perché come altro definire la possibilità, il mettere in gioco la vita altrui, no? Sulla base dell'odio razziale, conosce una prima esplicita legittimazione dentro l'Occidente, in Europa, al di là dei casi, diciamo, che conoscevamo specifici prima, penso al Sudafrica, penso al mantenimento della questione della segregazione a lungo nel sud degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. In qualche modo, dopo, diciamo, il primo shock postcoloniale, penso all'Algeria, siamo in tema di anniversari, sono 60 anni anche dall'indipendenza algerina del 62, e o quello che succedeva nei quartieri dell'immigrazione giamaicana in Gran Bretagna, soprattutto a Londra, Brixton, eccetera. Per la prima volta si ha la sensazione che la società europea sia permeabile a un discorso di odio razziale apertamente declinato, che ha un côté, diciamo, violento, che è quello del pogrom, ma che ha un portato ideologico altrettanto drammatico e potente, e cioè, come dire, prima i locali, prima i tedeschi, sappiamo poi il termine è stato declinato, prima i francesi, prima gli italiani, adesso è diventato addirittura merce di scambio elettorale comune nel nostro paese, frutto anche, diciamo, dell'analfabetismo politico che caratterizza l'Italia, per cui si può dire qualunque cosa e nessuno ti chiede mai conto di quello che stai dicendo, ma questo è un altro problema. Come dire, diventa una chiave politica importante, diventa una chiave politica importante e diventa un tema spendibile con diverse tonalità nel mercato politico, dentro società segnate dalla crisi. Ovviamente poi c'è una specificità tedesca, siamo a 3 anni dalla caduta, siamo a, diciamo, a pochi anni dalla caduta del muro di Berlino, siamo all'indomani della riunificazione del paese, e siamo in un contesto di grande difficoltà, perché due mondi, certo uniti dalla lingua, talvolta uniti da vincoli familiari interrotti negli anni 60 drammaticamente dalla costruzione nottetempo di quel muro terribile, si riuniscono, si ritrovano e in realtà non si riconoscono. Inizia, diciamo, in quella stagione quella difficile, diciamo, integrazione o incontro, chiamatelo come volete, tra l'est e l'ovest dell'Europa, divisi dopo il 1945 dall'imposizione di barriere, diciamo, frutto della divisione tra le grandi potenze, che, come dire, si ritrovano e, diciamo, la lezione la vediamo ancora oggi, si ritrovano ma partendo da condizioni molto diverse, che sono condizioni economiche e sociali, ma sono anche condizioni di radicamento dei processi democratici che da quelle condizioni sociali derivano, cioè l'idea di una società civile sviluppata, l'idea, come dire, che ci siano un minimo di valori che hanno un senso, che la solidarietà abbia un peso, eccetera eccetera eccetera. Rostock o Jesverda, i nomi di quella stagione di violenza tedesca, annunciano questo: la Germania è un grande laboratorio, l'estrema destra guarda la Germania, i gruppi apertamente neonazisti, le varie fratellanze skinhead che operano in quel territorio, che peraltro esistevano già nel periodo della DDR, cioè il regime comunista di Honecker tollerava che ci fossero delle manifestazioni di nazionalismo, purché queste non fossero manifestazioni di ostilità al regime, no? Quindi c'era un gioco di sponda rispetto a quel nazionalismo, che ci dice molto anche di quello che sarebbe accaduto dopo rispetto a quelle sottoculture, non solo in Germania ma in tutto l'est europeo. Quei luoghi diventano i luoghi del protagonismo, diventeranno di lì a poco anche i luoghi di una traduzione elettorale di quei fenomeni. Qualcuno ricorderà i Republikaner, la DWU, i gruppi, diciamo, a parte l'NPD che esisteva da sempre, partito neonazista duro e puro, ma anche nuove formazioni che cercano di capitalizzare quella vicenda. Ma ripeto, come sottolineavate voi, quello che rimane come elemento essenziale di quella stagione è l'idea che l'odio razziale torni in Europa protagonista, abbia una legittimità sociale e che ci siano persone che si sentono ferite dalle proprie condizioni economiche. In quel caso specificamente sono le popolazioni più povere dell'est Europa, della Germania est, che dicono, come dire, se ci deve essere qualcosa per qualcuno, deve essere per noi. È un leitmotiv che accompagna questi 30 anni. In quegli applausi ci sono i germi del fatto che l'Europa possa dimenticare di essere se stessa, che le società civili europee possano dimenticare questo e che in virtù della crisi economica l'odio possa diventare non solo una merce elettorale ma anche un potente alimento, diciamo, del fuoco, delle passioni, della politica, della violenza, e che in ultima, diciamo, analisi, più che il ritorno del nazismo, possa proiettare quel tipo di idee nel presente e drammaticamente nel futuro.
Per dirla con una battuta, anche per andare a chiudere questa lunga corrispondenza in cui ti abbiamo impegnato, diciamo, Rostock è la prima volta in cui i pogrom diventano uno strumento di lotta contro il globalismo, almeno nell'enunciazione, no? Cioè diventa esplicitamente il riferimento all'immigrazione come elemento d'attacco su una condizione di apertura ai mercati che sta impoverendo un tessuto popolare della città, e poi diventerà, appunto, purtroppo la cifra di episodi analoghi in tutto il continente negli ultimi 30 anni. Guido, noi ti ringraziamo tantissimo per la chiarezza espositiva.
Grazie a voi, come sempre.
Alla prossima. Ciao Guido, un abbraccio.